Buona domenica, cari amici, e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 20ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò della demenza secondo gli scritti medievali di Sant'Ildegarda di Bingen. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano, permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Sant'Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa cattolica. A volte sarà capitato anche a voi di cominciare un'azione e non ricordarvi più perché l'avete cominciata. Entrare in una stanza per prendere qualcosa e ritrovarvi lì chiedendovi cosa dovevo prendere. Oppure incontriamo per strada qualcuno, ma non ci ricordiamo più né il nome né come l'abbiamo conosciuto o a chi era collegato, eppure sappiamo di conoscerlo. Questa situazione Sant'Ildegarda la definisce cervello vuoto, e con l'avanzare degli anni questa situazione, anche abbastanza imbarazzante, può ripresentarsi sempre più frequentemente. La demenza di per sé non è una malattia vera e propria, ma una degenerazione cellulare per cui sono moltissimi i quadri clinici che portano alla demenza. L'andamento della demenza ha dei sintomi silenti e striscianti, con una prosecuzione spesso lenta che perdura negli anni, quindi la cura è senz'altro una sfida per medici e terapeuti. Sappiamo che molti tipi di cellule del nostro corpo si rigenerano: le cellule epatiche del fegato, le cellule epiteliali della pelle e così via. Per molto tempo si credeva che i neuroni, cioè le cellule del sistema nervoso, che sono presenti in enorme quantità in tutto il corpo e non solo nel cervello, non si rigenerassero, cioè il loro numero fosse determinato e fisso per tutto il periodo dell'esistenza di una persona. Oggi però sappiamo che non è così, perché per fortuna i neuroni si rigenerano come le altre cellule nel processo chiamato neurogenesi, che rigenera appunto neuroni cerebrali. La parte interessante è che la neurogenesi può essere stimolata, e ora vedremo come. Ci sono ben quattro sistemi. Il primo, secondo Sant'Ildegarda, è la meditazione in generale, ma per noi cristiani in realtà è proprio la preghiera, che è un potente stimolatore della neurogenesi. Infatti, numerosi studi hanno confermato addirittura l'aumento di determinate aree cerebrali durante la preghiera. Il secondo modo per stimolare la neurogenesi: Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte. Anche il canto, a prescindere se si è stonati oppure no, quindi ognuno a suo modo, è un altro metodo per stimolare la neurogenesi. Se poi consideriamo non solo il canto in generale, ma proprio l'esecuzione di brani musicali con testi riguardanti la nostra fede cristiana, allora i due effetti, cioè quello della preghiera e quello del canto, sono combinati. Nel caso, infatti, di brani che riprendono alcuni testi della Santa Messa, come l'Agnus Dei o il Credo, oppure alcune preghiere risaputamente potentissime, come l'Ave Maria, il Padre Nostro, il Sancte Michele Arcangelo, arcangeli, eccetera, combinano proprio la musica alla preghiera, stimolando sia la neurogenesi che nutrendo l'anima contemporaneamente. Pensate che è stato addirittura fatto uno studio durato 10-15 anni per analizzare il cervello di alcune suore molto anziane, oltre ottantenni, confrontando i risultati con un gruppo di controllo di coetanee, però laiche. Si è usata la risonanza magnetica come metodo diagnostico di confronto e si è visto che, sebbene entrambi i gruppi presentavano per questioni di età lo stesso grado di degenerazione cerebrale che è fisiologica, cioè normale, nel gruppo delle suore il tasso di demenza era decisamente più basso rispetto alle anziane laiche. Questo per via di un'intera vita di preghiera, di canto, di relazioni sociali, di studio e di creatività. Vediamo il terzo metodo. Se poi abbiamo la fortuna di saper suonare uno strumento, allora si ottiene un risultato ancora più marcato nell'aiutare la neurogenesi, perché vengono stimolati entrambi gli emisferi cerebrali che devono compiere azioni diverse coordinandosi tra loro. Pensate, per esempio, al poter suonare il pianoforte con due righi diversi, perché le due mani suonano note diverse, ma anche gli altri strumenti, la mano destra nel violino all'archetto e la sinistra deve schiacciare le corde per produrre il suono. A qualunque età si può valutare di iniziare a studiare uno strumento, proprio per combattere i sintomi della demenza incipiente, ma anche per dedicare del tempo in maniera costruttiva. Poco importano i risultati, magari non si diventerà dei solisti eccezionali, ma questo allenamento del cervello è fondamentale. La quantità e la qualità del sonno, questo è il quarto metodo, hanno un valore importantissimo, come abbiamo già detto nella decima puntata di questa rubrica, che potete riascoltare in un secondo momento dal sito di Radio Buon Consiglio oppure eventualmente nel mio sito. Riguardo al sonno, posso dirvi sinteticamente che se dormire troppo nuoce agli occhi e può far venire la febbre, dice Sant'Edegarda, dormire troppo poco nuoce al cervello, perché proprio durante il sonno avviene la rigenerazione cellulare, che però richiede del tempo. Mentre dormiamo, infatti, il nostro corpo, che esteriormente sembra riposare, in realtà lavora per ricostruire biochimicamente tutto ciò che durante la giornata si è, per così dire, consumato. Le sinapsi, che sono i collegamenti tra i neuroni attraverso le quali essi comunicano, di notte si rimpiccioliscono per fare spazio alla formazione di nuove ulteriori sinapsi. Pensate che meraviglia! Per conciliare il sonno, Sant'Edegarda ci raccomanda, per esempio, l'uso dei semi di papavero. Avete mai provato una mela cotta tagliata a pezzettini in poca acqua con un cucchiaino di semi di papavero dopo cena? Provate, ve lo consiglio. In alternativa c'è il cuscinetto di erba betonica, che è un altro buon sistema per indurre il sonno. E poi un altro suggerimento di Sant'Edegarda per indurre il sonno prevede di bagnare un fazzoletto con qualche goccia di olio essenziale di rosa oppure di salvia, lasciandolo sul cuscino o nelle vicinanze. L'olio essenziale di salvia consola dopo momenti di ira e di agitazione, inducendo calma e pace. L'olio essenziale di rose calma, cura e guarisce. Ma che cosa davvero nuoce al cervello? Un'alimentazione non sana, uno stile di vita non sano, sono altri acceleratori della demenza. Saint-Hildegarde Garda spesso parla di moderazione, l'abbiamo sentito tante volte in questa rubrica. Quindi, per esempio, nell'alimentazione o nello stile di vita, il troppo o il troppo poco incide molto nella demenza. Troppi o troppi pochi grassi nell'alimentazione, lo stesso vale per gli zuccheri o per le ore di sonno o per il movimento oppure il tasso di acidificazione del corpo, tutto ciò incide grandemente nella buona salute del cervello. Nell'alimentazione la regola numero uno è la varietà degli alimenti, oltre che, come dicevo ora, la moderazione nella quantità. A poco serve digiunare se poi, finito il digiuno, ci si abboffa. Possiamo ricordare alcuni alimenti che favoriscono la serenità o anche la felicità. Il farro, il finocchio, la santoreggia, la liquirizia, i semi di psiglio bevuti dopo lungo ammollo nell'acqua, la tisana di melissa, i biscotti della gioia che contengono, per esempio, la noce moscata. Masticare troppo poco mangiando voracemente non giova affatto alla salute del cervello. Sant'Hildegarda ci dice che anche tutte le verdure crude, come già vi dicevo nella seconda puntata sull'alimentazione di questa rubrica, vanno lasciate, per così dire, cuocere, come dice Sant'Hildegarda, in aceto o limone, o condite con aglio o aneto prima di essere mangiate. Sant'Hildegarda ci riferisce che la lattuga cruda, ma condita con aneto, aceto o aglio, in modo che appunto il condimento venga a cospargere bene l'insalata anche poco prima di mangiarla, riconforta il cervello e assicura anche una buona digestione. Riguardo agli alimenti, va ricordato che secondo Sant'Hildegarda mangiare il miglio rende il cervello acquoso. Meglio quindi evitarlo, non credete? Un altro fattore che nuoce grandemente al cervello è lo stato continuo e prolungato di stress, che quindi non attacca solo il cervello, ma anche l'intestino e il cuore. I ritmi di vita sono sempre molto frenetici, ma possiamo scoprire di compiere bene le nostre azioni quotidiane in un pochino più di tempo, ottenendo risultati migliori. Fermiamoci un momento per riprendere tra poco. Eccoci ritrovati dopo la pausa. Finora abbiamo parlato un po' del sonno, dello stile di vita, dell'alimentazione in generale, ma vediamo adesso nello specifico quali possono essere i rimedi che ci consiglia la nostra cara Santa Ildegarda. Ecco, io cercando nei testi ne ho trovati ben 13. Io ve li elenco tutti, poi potete scegliere voi quelli che preferite, perché è impensabile attuarli tutti e 13. Magari ci sono anche delle preferenze. Il numero 1. In pochi sanno che Santa Ildegarda abbina agli alberi dei simboli e il castagno è il simbolo della saggezza. Di questo albero si utilizzano varie parti per la cura di diverse malattie. Possiamo, per esempio, preparare un bagno caldo e aggiungere foglie, corteccia e frutti, cioè le castagne che abbiamo bollito, nell'acqua del bagno. Santa Ildegarda dice: questo bagno gioverà senz'altro all'uomo che ha la mente oppressa. Infatti, l'umidità che si trova per natura nel castagno, asciugata dal fuoco e nuovamente infusa dall'acqua dolce, fa espellere gli umori cattivi. Numero 2. Un bastone di legno di castagno, tenuto in mano in modo che la mano ne venga riscaldata sfregandolo, fa sì che le vene della mano e poi tutte le forze del corpo vengano ristorate. Questo sistema del bastoncino di castagno viene usato, per esempio, in Germania nelle case di riposo con i soggetti malati proprio di demenza. Respirare spesso l'odore di quel legno di castagno, dice Santa Ildegarda, dà salute al cervello. Quindi concediamoci periodiche passeggiate nei boschi di castagni, perché è sempre un'ottima idea. Ma non tutti sono così fortunati da avere dei boschi di castagni a disposizione, e quindi mangiare spesso castagne bollite, sia a digiuno che a stomaco pieno, farà sì che il cervello vuoto si riempia, i nervi si fortifichino e anche un eventuale dolore alla testa, nel caso ci fosse, cessi. L'azione di bollire le castagne è in realtà una vera e propria attivazione del frutto della castagna. Infatti la santa dice testualmente: quei frutti sono caldi e nell'acqua calda ricevono dal calore la forza dolce e ne sono rafforzati, e in tal modo il loro succo riempie e risana il cervello di chi ne mangia. Tengo a precisare che queste istruzioni sono specifiche per il cervello, perché per esempio le castagne arrostite sul fuoco, quindi non bollite, servono invece per i problemi della milza. Tritate e mangiate crude, mescolate al miele, curano invece il fegato. Oppure crude ma intere combattono i dolori al cuore. Quindi, come vedete, è importante attenersi alle istruzioni che ci dà Santa Ildegarda, perché nulla è mai scritto a caso, perché questi testi sono il risultato di rivelazioni divine. Ma veniamo al quarto punto, il quarto metodo. È possibile preparare in casa una sorta di crackers, gallette, grissini, a base di timo selvatico, che è anche chiamato timo serpillo, che è una bellissima piantina che potete trovare davvero facilmente anche dagli erbivaristi. Si tritano le foglioline e si mescola la polvere ottenuta a un po' di farina, sale e acqua. Le si dà una forma, quella desiderata, a grissino, a cracker, come volete, la si cuoce in forno E questi biscotti vanno mangiati spesso e hanno un effetto davvero sorprendente. Vi dico brevemente la ricetta perché ne vale davvero la pena. Voi mescolerete 300 g di farina con un cucchiaino di sale, 5 cucchiaini di timo serpillo macinato, aggiungendo l'acqua gradualmente fino a ottenere un composto facile da lavorare, che stenderete bello sottile su una placca da forno, lo taglierete con una rotella tagliapasta e lo infornerete a 180 gradi per 12-15 minuti. Quinto metodo. Mangiare spesso le mandorle riempie il cervello dandogli salute e tra l'altro regala anche un buon colorito al viso. Sesto metodo. Un altro piccolo consiglio, appunto, è masticare lentamente, accuratamente, come dicevamo prima, il cibo, prima di deglutirlo, perché si è scoperto che la masticazione favorisce la produzione di nuove sinapsi nel cervello. Pensate un po'. Settimo metodo, l'olio di ortica. Vi voglio proprio citare quello che dice Sant'Edegarda. Se qualcuno dimentica spesso, estragga il succo dalle foglie di ortica e lo mescoli all'olio d'oliva. Lo spalmi sulle tempie e sul torace prima di andare a dormire alla sera. Questo rimedio è utile però solo all'inizio della demenza, quando ci si accorge di avere i primi sintomi, ma quando la demenza è già progredita ha poca efficacia. Come fare a tirare fuori il succo dalle foglie di ortica? All'epoca di Sant'Ildegarda si usava il mortaio. Pestando e pestando e pestando le foglie, alla fine usciva il succo. Noi che siamo più tecnologici usiamo gli estrattori di succo. Naturalmente raccoglietele con i guanti. L'ottavo metodo è un rimedio particolare per chi ha il cervello vuoto. Sant'Ildegarda ce lo racconta così. Se qualcuno ha il cervello vuoto e per tale ragione tormentato nella sua follia come se fosse demente, prenda dei chicchi interi di frumento, li faccia cuocere nell'acqua, poi dopo averli tolti dall'acqua li metta caldi intorno alla sua testa e fasci con una benda. In questo modo il suo cervello si riempirà di quel succo e ne riceverà forze e salute. Ripeta l'operazione fino a quando costui recupererà il proprio intelletto. Nono metodo. Le bacche di alloro ridotte in polvere. Queste vengono aggiunte alla farina di semola e all'acqua, producendo un impasto che deve essere spalmato sulla testa prima di andare a dormire. Questa azione va ripetuta spesso per recuperare la salute mentale. La nostra santa ci raccomanda di tagliare i capelli prima di agire con questa sorta di impacco notturno. Beh, sono quasi certa che nessuno di noi avrebbe tanta voglia di seguire queste istruzioni, ma per amore di divulgazione io vi riferisco per intero i contenuti dei testi. Decimo metodo. Nella settima puntata abbiamo parlato dello smeraldo, che è in grado di purgare il cervello, come dice la santa, seguendo una ricetta ben precisa. Infatti Sant'Ildegarda ci dice così: si scaldi del buon vino, si collochi una benda di lino sopra un vasetto e sopra la benda uno smeraldo. Si versi del vino caldo sullo smeraldo, in modo che il vino passi attraverso la benda e si ripeta più volte l'operazione. Con quel vino e della farina di fave si prepari un impasto e se ne mangi spesso e si beva spesso il vino così preparato, che purgherà il suo cervello. Infatti il testo prosegue dicendo che la forza vitale e il calore dello smeraldo, uniti al calore alterato del vino e al calore e alla forza della farina, eliminano la sporcizia del cervello. Undicesimo metodo. Ecco un'altra pietra che può essere utile. Ascoltiamo il testo di cui abbiamo già parlato nella 15ª puntata. Per evitare che il cervello sia instabile, basterà mettere in bocca un diaspro, così che la sua forza passi al suo intelletto e lo renda saldo. 12esimo metodo. Oramai siamo abituati ad ascoltare dai testi di questa santa rimedi un po' particolari, ammettiamolo, ma questo che ascolterete ora li batte tutti, almeno per il momento. Sentite cosa ci dice. All'uomo il cui cervello è raffreddato e vuoto si consiglia di mettere, come fosse un berretto, un osso incavato di elefante, facendolo riscaldare al sole, e così starà meglio, facendo diminuire gli umori cattivi che affaticano il cervello dell'uomo. 13esimo e ultimo metodo. L'ultimo rimedio per concludere questa puntata, ma che in realtà avrei dovuto nominare per primo, è il motivo per cui, secondo la nostra santa, il cervello diventa vuoto, o come diremmo noi oggi, si ha la demenza. È il mancato esercizio delle virtù, che dice testualmente Sant'Edegarda, dissecca la naturale umidità del cervello, che lo mantiene sano. In definitiva, quindi, il lasciarsi vivere assecondando le inclinazioni o i vizi primariamente è un errore morale per la nostra anima, ma nuoce anche alla lucidità dei pensieri e quindi, in definitiva, favorisce la demenza. Concentriamoci quindi nell'esercizio quotidiano delle virtù, anche perché la santità a cui tutti siamo chiamati è proprio l'esercizio eroico delle virtù, come veri e propri lottatori contro le nostre inclinazioni e vizi. E non a caso, nel ricevere i sacramenti del battesimo, della cresima o confermazione e dell'ordine sacro, cioè del sacerdozio, i candidati vengono proprio unti con l'olio dei catecumeni, anche per poter sfuggire, anzi direi scivolare via più facilmente dalle tentazioni del demonio, come veri lottatori nell'arena. Bene, penso che anche per questa domenica abbiamo ascoltato tante belle informazioni dal 12esimo secolo al nostro 21esimo, sempre a favore della nostra salute. A risentirci, cari amici, a Dio piacendo, domenica prossima 3 maggio per la 21esima puntata di questa rubrica. Ave Maria, corredentrice.